Benvenuti a tutti a una nuova puntata di Magma, questa è la numero 177. Io sono Barbara Venneri e qui con me abbiamo Susanna Causarano, Edoardo Bozzi.
Buongiorno a tutti.
Francesco Albizzati.
Ciao.
E come al solito in regia Federico Arduini. Oggi parliamo di del Venezuela, della situazione che si è creata a largo di molti anni, fra l'altro, le ragioni delle proteste che hanno luogo in questo momento mentre stiamo parlando sono molto radicate e soltanto adesso i riflettori si sono finalmente incentrati su questo paese per motivi che vi andremo a dire più tardi, ma intanto spieghiamo che cosa sta succedendo. Succede che oltre ad esserci proteste da parte della popolazione in piazza perché la situazione sta diventando insostenibile sia economicamente sia umanitariamente, anche a livello della politica ci sono vari screzi. Abbiamo infatti due ovviamente opposizioni, cioè abbiamo il partito di Maduro, cioè il PSUV, quindi il Partito Socialista Unitario del Venezuela, e dall'altra parte invece l'opposizione, cioè il MUD, cioè Mesa de Unidad Democratica. È una coalizione di tutte le altre varie, di tutti gli altri vari partiti dell'opposizione in Parlamento in questo momento in Venezuela. E di che cosa sta accusando l'opposizione a Maduro? Gli sta accusando di avere derive decisamente autoritarie e che per colpa sua l'economia ha subito una crisi decisamente insostenibile. D'altra parte Maduro invece accusa l'opposizione di essere un'elite, di essere quindi elitaria e di essere fra l'altro sostenuta dagli americani. Ma parliamo adesso delle proteste. Ovviamente questo sono le scaramucce, se possiamo, forse è stato un termine un po' infelice, scaramucce, ma definiamole così, tra la politica. In realtà quello che sta succedendo è molto molto più grave, cioè ci sono delle proteste in corso, già in questo mese ce ne sono state tantissime, impossibile enumerarne, ne sorgono di nuove ogni giorno e fra l'altro stanno anche causando parecchi morti, soltanto questo mese penso che siamo saliti a 7 se la memoria non mi inganna. E perché cosa stanno protestando le persone? Protestano soprattutto, diciamo, per tre macro argomenti, ecco.
Esatto.
Stanno protestando in primo luogo per la questione del tribunale che aveva tolto momentaneamente, perché poi dopo la sentenza è stata revocata, i poteri al Parlamento e si è accollato a sé i poteri del legislativo. La seconda questione è invece l'interdizione di Enrique Capriles per 15 anni dagli uffici pubblici. E in terzo luogo invece quello ancora più importante è proprio la crisi sia economica sia umanitaria. Infatti la popolazione, oltre a chiedere delle nuove elezioni, sta anche chiedendo di aprire un canale di aiuti umanitari, perché dopo andremo a spiegare bene, la sanità sta veramente colando a picco e non si riescono ad avere nemmeno dei medicinali, tantomeno quindi degli alimenti, quindi
esatto.
possiamo capire la situazione. Per capire meglio però come mai queste proteste sono scoppiate proprio ora e da dove derivano questo tipo di questioni, bisogna risalire almeno fino al 2016. In realtà sappiamo che la situazione va avanti da molto molto più tempo, ma nel 2016 è stato il momento in cui sia da parte dell'opposizione sia da parte del popolo è scattato quel qualcosa che ha fatto rompere quegli equilibri che erano già abbastanza fragili, e cioè un referendum.
Sì, o la negazione di esso, visto che
esatto.
Nel 2016 si è completamente allontanata la possibilità di una soluzione democratica della crisi venezuelana, che già peraltro
difettava assai di democrazia.
Persisteva da prima, esatto. In un altro, insomma, passo verso l'autoritarismo più nero, Maduro bloccò la procedura di convocazione del referendum revocatorio per la propria destituzione, rinviandolo a tempo determinato, rinviando anche la raccolta di firme che avrebbe dovuto cominciare, insomma, di lì a poco.
una precisa tattica, perché secondo la legge venezuelana negli ultimi 2 anni di mandato presidenziale il presidente non può essere sfiduciato neanche tramite un referendum, quindi di fatto Maduro ha proprio giocato a rallentare il più possibile il processo referendario in modo tale da avere così la scappatoia legale per poter rimanere fino al 2019, credo che sia il termine del suo mandato.
Infatti 4 governatori allora fedelissimi del presidente, insomma, non hanno battuto ciglio.
Sì, infatti
l'hanno chiamato proprio il madurasso, per dire, sì. il golpe istituzionale, sì.
Infatti lui aveva preso la scusa aveva accusato che le firme fossero false per quel referendum.
Esatto.
E aveva usato questa scusa, di fatto l'opposizione aveva detto che aveva proprio impedito di andare a votare i cittadini.
Sì, sono i classici espedienti per sfiduciare un voto referendario.
E da quel momento proprio si è delineata l'unica via per protestare, che è appunto la rivolta di piazza, perché altro modo non ci poteva più essere.
No, certo.
Ma possiamo dire che a livello generale il Venezuela è un po' una bomba che sta per esplodere, perché sotto tutti i punti di vista come dire, vive delle crisi, una crisi politica, una crisi finanziaria, una crisi economica, ma anche una crisi anche proprio sociale, perché vediamo che la società è spaccata letteralmente in due tra chi non riesce veramente a terminare ad arrivare a fine mese, ma anche prendendo, come dire, avendo anche neanche a disposizione i mezzi primari, e invece chi comunque riesce ancora a mantenere un tenore di vita molto
soprattutto
alto.
Credo anche che non si sente considerata dal proprio capo di governo, che esatto, accusa solo gli altri stati, l'America, di fare propaganda negativa, esatto, nei suoi confronti, quando poi la realtà, insomma, esatto, va un po' oltre la propaganda, quindi è ancora più avvilente per chi è sotto questa situazione.
Sicuramente Maduro non è in grado di gestire la situazione con la stessa, diciamo, freddezza e forse cattiveria in senso assolutamente negativo di Chavez, in questo senso. Cioè anche quello che sta avvenendo in questo momento in Venezuela è figlio di tanti anni di politiche sbagliate da parte di un regime totalmente dittatoriale chavista, appunto.
Sì, a quello ci arriviamo. Intanto adesso spieghiamo appunto perché questo referendum è stato indetto apposta, perché Maduro è considerato il colpevole della crisi economica che ha luogo in questo momento in Venezuela. E quindi qual è la situazione economica del Venezuela? Cominciamo a dare qualche dato per capire un po' di che cosa stiamo parlando.
Quindi parliamo in primis dell'inflazione, che è altissima. Si parla di un tasso circa dell'800%, che è quindi 8 volte tanto la soglia accettabile normalmente per un paese, diciamo, per un'economia normale, ecco. Il Bolivar, che è la moneta ufficiale del Venezuela, è in continua svalutazione e il costo della vita è arrivato, pensate, da 24.000 bolivar al mese, sufficienti per un tenore di vita, come dire, mediocre, comunque per un tenore di vita abbastanza distinto, si è passati a una svalutazione fino ad arrivare a 263.000 bolivar, il che significa che il salario banalmente della classe media è stato eroso quasi 8 volte tanto rispetto a quello di cui dovrebbe essere normalmente. Che questo è il principale fattore negativo dell'inflazione, ovvero quello di avere, come dire, un minor potere d'acquisto della moneta nazionale. Di conseguenza, con gli stessi soldi, un operaio, un impiegato, un qualsiasi lavoratore ha meno soldi in tasca per poter effettuare le spese, effettuare le sue spese.
Sì,
anche la disoccupazione alzata a livello si passa circa a livello 25% della popolazione a livello di disoccupazione molto alto, e questo, come dire, ha scatenato ulteriormente le proteste.
Sì, fra l'altro specifichiamo anche che questo è il terzo anno di recessione economica per il Venezuela. Prima di andare a parlare di questi punti nello specifico, una premessa importante. È importante specificare che nel Venezuela il 95% del reddito della nazione deriva esclusivamente dal petrolio. Tutti gli altri beni vengono solo ed esclusivamente importati, e quindi questo crea un grande problema, perché dal 2000, dove invece i prezzi del petrolio erano molto alti, dal 2006 invece il prezzo ha cominciato a diminuire, quindi questo anche chiaramente è un fattore che si aggiunge alla crisi economica di questo paese, che già da solo era in cattive condizioni. E quindi cosa succede? Appunto, i prezzi diventano alti e la valuta del Bolivar diminuisce sempre di più. Fra l'altro è anche interessante il fatto che la banca centrale del Venezuela abbia smesso di rilasciare dati economici mensili su questa...
Proprio perché non, come dire, forse anche per una questione strategica preferiscono omettere questi dati. In realtà però ci sono riviste, siti di indagine che tramite altri espedienti, altri mezzi, quale ad esempio l'Economist con l'indice Big Mac o nel caso specifico della situazione venezuelana con, potremmo chiamarlo, l'indice Cappuccino. Adesso andiamo a spiegare nel dettaglio che cos'è, non è una... È una cosa seria, nel senso, serve praticamente serve potere d'acquisto di una moneta tramite il costo, il prezzo di un bene standard. Appunto, l'indice Big Mac è usato dall'Economist perché il Big Mac in tutte le nazioni, in tutti gli stati, in tutti i continenti è fatto con le stesse materie, allo stesso costo, e quindi il costo del Big Mac di stato in stato faceva capire anche com'era l'indice economico generale. In Venezuela si è fatto la stessa cosa, ma con monitorando il prezzo del cappuccino settimana dopo settimana in una panetteria di Caracas. In questo modo si è potuto vedere qua come la moneta si sia svalutata progressivamente. Svalutata così tanto da far sì che la gente dovesse fare la fila per comprare banalmente il pane, il latte e i medicinali di base come l'aspirina, che diventano dei beni molto preziosi, quasi più costosi addirittura del petrolio stesso, come si parlava in un articolo del Guardian, dove addirittura l'acqua costa di più del petrolio.
Sì, certo, tutto questo poi anche perché spesso questi prodotti, fra l'altro, non si riescono a trovare. Questo perché, come dicevamo prima, la maggior prodotti, anche e soprattutto quelli primari, vengono importati. Naturalmente costano anche molto di più, quindi anche se ci sono è probabile che non ce ne si riesca neanche a permettere. E quindi tu citavi prima un articolo del Guardian, un altro articolo molto interessante dell'anno scorso. Hanno fatto un'inchiesta dove hanno spiegato la situazione economica del Venezuela partendo da varie città, ogni città rappresentando un problema specifico. E infatti emerge da questa inchiesta che per la questione dell'inflazione, oltre al fatto che adesso 100 bolivar rappresentano come 8 pounds, il che è assolutamente ridicolo, ma dicevano che molti, per andare anche banalmente al supermercato, devono portarsi grosse borse di tantissimo denaro per comprare magari quello che noi compreremo con un semplice portafoglio.
Fa ricordare un po' la situazione della Germania di Weimar, certo, dopo la prima guerra mondiale, per intendere.
Anche della Grecia recente.
Esatto, ricorda.
Se era qualcosa di più recente, la situazione greca.
Esatto, anche a me mi ha anche saltato in mente a me l'esempio della Germania. E fra l'altro è anche interessante specificare che ora come ora il prezzo per stampare i soldi, quindi proprio la stampa, l'inchiostro e la carta, costano di più del valore dei soldi in sé, cioè nel senso costano di più piuttosto che il loro lavoro, il loro...
Quindi non hanno soldi per stampare, in pratica.
Esatto, non hanno praticamente neanche più soldi per stampare i soldi. Per quanto riguarda la produzione, anche questa sta passando un periodo abbastanza nero, oltre alle altre questioni. Questo perché non è che loro vanno ad importare per una maledizione del cielo, è perché proprio loro non hanno una produzione loro, cioè la produzione per esempio di grano è caduta dell'80%, come anche della verdura e di altri prodotti che hanno prezzi decisamente più bassi rispetto alla loro produzione. Cioè io per esempio un litro di latte dovrebbe costare un tot, ma io lo abbasso ancora di più, e quindi questo chiaramente non incentiva la produzione. Un agricoltore non si mette a produrre i propri prodotti se poi dopo non gli viene in tasca niente.
È un po' il problema appunto di questa economia di stampo, potremmo dire quasi dirigista, statalista, in cui comunque viene mozzato qualsiasi tentativo di appunto di creare un minimo di economia di mercato, tale per cui quella sana concorrenza volta a migliorare poi le condizioni generali dell'economia. Ma questo è un problema che deriva nel Venezuela già a partire dagli anni 50-60, quando comunque si decise di puntare esclusivamente sul settore estrattivo, quindi sul petrolio e sulle miniere anche, quindi tutto un settore relativo a questi beni, ovviamente all'epoca molto costosi. Poi ricordiamo il periodo negli anni 70 con la crisi del petrolio, il fatto di poter sfruttare i giacimenti minerari eccetera ha permesso comunque al Venezuela di mantenere un certo standard. In questo momento, mancando il costo del petrolio, calando il prezzo del petrolio, ovviamente va a scemare tutta un'economia che è stata, come dire, una sorta di monocultura, una sorta di economia monodirezionale che sta portando letteralmente al fallimento. E la colpa non è solo di Maduro in questo senso.
Comunque è sconvolgente pensare che tutto ciò sia evoluto nell'arco di 5 anni, nel senso, fino al 2010 lo stipendio minimo di un cittadino venezuelano era il più alto di tutto il Sud America. Pensare che nell'arco di così pochi anni si sia arrivati a una situazione così tragica è incredibile.
Sì, infatti poi sempre nell'inchiesta del Guardian portavano un esempio, secondo me, che casca proprio a pennello, nel senso che proprio fa capire la situazione in cui si trovano in questo momento i venezuelani. Cioè, sono entrati in un supermercato, Unicasa supermercato, e hanno notato che, diciamo che è qualcosa che salta decisamente...
La palissiana.
Esatto, che salta decisamente all'occhio, che... c'era appunto poca varietà e anche pochissimi clienti. Quindi, e che cosa mancavano? Mancavano proprio il riso, lo zucchero, la farina, l'olio e addirittura la carta igienica, oltre che il latte. Ma d'altra parte c'erano scaffali pieni di un solo prodotto, che era per esempio il sugo Heinz.
Sì.
Questo che cosa succede? Dicevamo anche prima, il riso non c'era. Se lo trovano, è solo ed esclusivamente di importazione brasiliana, e che costa decisamente di più.
Esatto, anche perché poi comunque il Venezuela è uscendo anche da quello che è il mercato comune sudamericano, il Mercosur. Questo, ovviamente, il fatto di dover importare merci in un mercato non comune ovviamente aumenta i danni nella propria economia. Tra le altre cose, il problema della farina è relativa sempre a un decreto di Maduro, in cui era stabilito che con la farina di grano veniva calmierata e non si potevano fare più prodotti dolciari, come ad esempio le brioche. O ad esempio si chiamano i cachitos, che praticamente è un dolce tipico venezuelano che andava particolarmente nei bar, e veniva con questo decreto di fatto si potevano produrre solamente una sorta di baguette standardizzate con 180 grammi di farina, proprio per cercare di trovare una soluzione a questo problema. Ma in realtà è tutto legato anche qui alla scarsità dei beni primari come la farina.
Sì, esatto. Poi, oltre a queste cose, sia Maduro sia Chavez erano anche stati, diciamo, accusati di aver fatto una mossa populistica, nel senso che hanno dimezzato i prezzi dei prodotti, anche di bene primario, per diminuire la sensazione di disegualitarismo. E lo stesso ha fatto Maduro durante il suo governo, che oltre a dimezzare i prezzi dei beni primari ha dimezzato anche i prezzi delle case, delle macchine, DVD e microonde. Quindi chiaramente, se uno riesce a comprare una macchina, evidentemente si sente di avere più potere d'acquisto, no? Quando invece poi dopo è scoppiato quello che è scoppiato, naturalmente.
Con tutti i paesi in via di sviluppo, l'indice anche di acquisto di elettrodomestici, automobili, sta ad indicare quanto la classe media stia bene oppure no.
Esatto. E fra l'altro, oltre a problemi proprio puramente economici, puramente di paese, sta creando anche altre questioni, ossia casi di malnutrizione decisamente più gravi di quello che si pensa. Infatti si è stimato che in media la popolazione è dimagrita dai 5 ai 15 kg e che il 25% di bambini è malnutrito. Questo chiaramente porta, cioè porta, è un problema decisamente grave. unito al fatto che Maduro sembra opporsi ad aprire un canale di aiuti umanitari per poter importare medicine, per poter importare anche proprio oggetti per poter curare le persone, creano situazioni ancora di più insostenibili. Poi, oltre alla situazione della sanità, c'è anche un altro problema, ossia quello del mercato nero. Cioè, quei prodotti di importazione che abbiamo detto che costano di più vengono comprati da alcune persone che poi dopo le rivendono al mercato nero con un valore che valgono 10 almeno 30 volte di più del loro prezzo originale. E questo succede soprattutto a Caracas, dove sono infatti intervenuti, dove Maduro, diciamo, ha istituito degli organi per arginare questa situazione, chiamate le CLAP, che sono appunto dei comitati locali che hanno il compito di amministrare questi prodotti e far sì appunto che non si creano queste questioni. Inutile dire che purtroppo, unita al problema della criminalità molto alta, non sta portando a quasi nessun risultato in questo senso.
La situazione venezuelana in questo momento è quella di una nazione pressoché in guerra. Cioè, se stiamo a guardare appunto gli elementi, malnutrizione, crisi economica, superinflazione, derive autoritarie, sono le condizioni che di solito ha una nazione che sta praticamente sotto bombardamento. È una cosa insostenibile.
Anzi, dicevano che secondo gli esperti economici l'economia del Venezuela sta andando peggio di uno stato in guerra. Cioè, il fatto che ad esempio la produzione il PIL si è calato del 18% nel corso degli ultimi anni è addirittura una situazione peggiore di quelle già verificatesi in contesti di guerra.
Beh, certo, perché paradossalmente in situazioni di guerra comunque si producono armi o comunque c'è un incremento di un determinato settore. Nel caso appunto del Venezuela non esiste alcun incremento ed è solo un mercato morente.
Sì, infatti proprio per questo motivo il 15 marzo è stato proprio dichiarato lo stato di crisi umanitaria proprio, e il Parlamento aveva proposto un piano per la produzione nazionale per aprire un canale umanitario per poter far arrivare appunto gli aiuti che necessitano dall'esterno, e anche di una creazione di una legge che permetta al Parlamento di mediare tra chi porta questi aiuti e il governo, perché appunto Maduro rifiuta gli aiuti che arrivano dall'esterno. Inutile dire che questo risulterà ed è risultato un nulla di fatto, perché i poteri del Parlamento erano già dimezzati, quindi non avrebbe portato comunque a quasi niente. Altro motivo per cui invece protestano i manifestanti è anche per il leader dell'opposizione, Enrique Capriles.
Sì, appunto. Enrique Capriles, chi è appunto questo Enrique Capriles? È un avvocato e politico venezuelano, ormai da anni leader dell'opposizione. Si è candidato ben due volte alle elezioni. Entrambe le volte purtroppo ha perso la prima volta contro Chavez nel 2012 e infine nel 2013 contro Maduro. È un uomo che si dichiara ispirato politicamente all'ex presidente brasiliano Lula da Silva. Ebbene, cos'è successo proprio di recente nel corso dell'ultimo mese? Capriles ha ricevuto una incredibile interdizione dagli uffici pubblici di ben 15 anni. Dovuto a cosa? Chiaramente il governo di Maduro ha dichiarato che hanno voluto mettergli appunto l'interdizione dovuta al fatto che a quanto pare Capriles è inguaiato nella situazione di Lavagliato. Ve la ricordate? Ne abbiamo parlato qualche settimana fa, un mese e mezzo fa circa. Era la situazione dello scandalo economico che sta avvenendo appunto in Brasile e che riguarda la holding Odebrecht. Ne avevamo parlato ed era una situazione incredibile. Ebbene, alla fine tutto torna, alla fine tutto gira. Chiaramente Capriles invece dichiara che queste sono accuse infondate e assolutamente fa ricorso alla giustizia internazionale, dichiarando che questo è un atto decisamente di sopruso dittatoriale. È un modo da parte di Maduro di poter mettere a tacere ogni tipo di opposizione e quindi di conseguenza prendere una deriva autoritaria, come d'altronde aveva provato proprio alla fine di marzo, eliminando definitivamente i poteri del Parlamento. Parlamento, che è molto importante, come avevi detto prima tu, Barbara, perché è l'unico organo di potere dello Stato venezuelano che si oppone a Maduro, e quindi di conseguenza Maduro ha cercato di eliminarlo per ridurre definitivamente le opposizioni cercare di accerchiare sempre di più il potere nelle proprie mani. Cosa è successo? La decisione del governo di revocare i poteri al Parlamento è stata però molto presto ritirata, poiché la procuratrice generale Luisa Ortega ha fatto delle pressioni molto forti. Tra l'altro Luisa Ortega ci ha vista convinta, quindi una forte sostenitrice appunto del governo di Maduro ed è uno dei suoi bracci destri in questo senso, ha chiesto esplicitamente al presidente di richiamare questa proposta, poiché la considerava un gravissimo affronto all'ordine costituzionale e appunto all'ordine che era andato costruendosi nella Repubblica Venezuelana.
Sì, esatto. Fra l'altro Capriles è anche proprio colui che nonostante sia interdetto momentaneamente dagli uffici, è colui che sta mobilitando queste proteste.
Sì, sì, sta guidando le manifestazioni.
Sì, è lui che sta guidando, infatti è stato lui ad invocare alle madri di tutte le proteste. Proteste che sono decisamente differenti dalle altre perché ora coinvolgono anche le baraccopoli e i ceti più bassi, mentre prima invece quella categoria è sempre stata fedele.
Lo zoccolo duro dell'elettorato chavista.
Esattamente, esattamente. E fra l'altro comunque queste proteste hanno anche portato a situazioni parecchio spiacevoli per la questione insomma ci sono stati parecchi morti anche.
Beh sì, dal 4 aprile adesso siamo arrivati a un monte morti, diciamo, di 30 persone. E ieri, tra l'altro, una notizia abbastanza fresca: il ministro degli esteri di Caracas ha minacciato il ritiro dall'organizzazione degli Stati americani se i ministri degli esteri dei 16 paesi che compongono appunto questo organismo terranno una riunione per discutere della situazione del Venezuela senza dichiarare sostegno al governo. Ovviamente Maduro da parte sua ha accusato l'opposizione per le vittime che si sono registrate durante le proteste e ha affermato: da quando è iniziato questo assalto al potere ci sono stati 29 connazionali uccisi, il popolo chiede giustizia, lo dice lui che è proprio l'oggetto della protesta, insomma, e sottolineando che nessuno può fermare il corso della rivoluzione, nonostante appunto vada avanti a morire la gente. Ieri notte è stata tra l'altro una notte di scontri molto violenti, saccheggi, dove la protesta pacifica dell'opposizione sta degenerando più o meno ovunque in rivolta sociale, anche apparentemente fuori controllo. Aggiungendoci poi il problema degli arresti, insomma, non proprio sempre in flagranza di reato o corredati da verbale. La legge appunto stabilisce che quando una persona è sorpresa in flagranza di reato, l'arresto deve anche essere giustificato in un verbale nel quale un funzionario deve chiaramente, come dovrebbe essere, raccontare quanto è successo. In questo caso in realtà si riscontra una situazione parecchio anonima, in quanto la polizia dice di non conoscere le circostanze in cui le persone vengono fermate. Insomma, è anche difficile dare un po' dei dati certi. 30 morti sì, però è difficile dare dati certi anche di chi viene arrestato, dove finisce. Infatti sempre la succitata Luisa Ortega ha denunciato parecchie irregolarità in molti degli arresti effettuati durante queste proteste e ha menzionato il caso di 38 persone arrestate dalla Guardia Nazionale nello stato di Nueva Esparta, che comprende le isole venezuelane a largo insomma del Mar Caraibico. Anche in un'altra città, Valencia ovviamente non quella capitale dello stato di Carabobo e la terza città più importante del paese, 4 negozi sono stati saccheggiati sempre la notte scorsa, compresa una macelleria dove la polizia ha arrestato 4 persone mentre non stavano accoltellando nessuno ma rubando carne, quindi anche qua si capisce che il cuore della protesta viene dalla fame, cioè viene dalla fame. Infatti anche i social sono pieni di immagini e video di strade coperte da nuvole di fumo, ruote, copertoni bruciati, gas, lacrimogeni, cioè In realtà è una situazione che in Venezuela persiste da tempo: i disordini, gli scontri, la critica molto accesa, per usare un eufemismo. Cioè, adesso ci abbiamo rivolto i riflettori, comunque da inizio aprile si è intensificata molto.
Potremmo dire fin dall'inizio del mandato di Maduro, i segnali della... anche perché Maduro è salito al potere nel 2013, l'anno forse tra i peggiori della crisi economica mondiale, assieme al 2012, quindi, come dire, è proprio arrivato nel momento in cui le cose iniziavano a volgersi per il peggio e non, il meglio, come dire, non si è ancora visto e non ha intenzione di farsi vedere. Anche perché Maduro oramai ha solo due blocchi, diciamo, di sostenitori, ovvero la polizia, l'esercito e i miliziani, quella sorta di, potremmo dire, di guardia popolare creata ad hoc come, diciamo, come sorta di vigilantes, di aiuto per le forze dell'ordine regolari, ma che in realtà l'opposizione dice essere fondamentalmente un corpo di pretoriani al servizio del presidente.
Sì, poi per quanto riguarda la crisi economica, è una situazione, abbiamo ripetuto più volte nel corso di questa puntata, che sì, va avanti da parecchio tempo, ma più di quanto pensiamo, cioè nel senso che una parte di questa, non tutta naturalmente, una parte di questa crisi economica sono dovute a scelte e decisioni che risalgono al governo di Chavez, e soprattutto per quello che riguarda il petrolio. Il petrolio, come abbiamo detto, rappresenta il 95% del budget della nazione, quindi una questione che sicuramente bisogna trattare, e infatti i politici l'hanno capito già durante il governo di Perez, quindi prima di Chavez. Capiscono che per condurre il paese bisogna anche maneggiare con il petrolio. D'altra parte sanno che non hanno le competenze tecniche per farlo, ossia ci vogliono degli studi per poter maneggiare il petrolio. Naturalmente io non ho la minima idea di come si faccia, tantomeno un politico. E quindi Perez in questo senso lo capisce, e perciò mantiene un equilibrio tra il petrolio che lui ha nazionalizzato e quindi controllato e i tecnici che lascia li lascia lì al loro posto, quindi diciamo che fa un 50-50, ossia ripartisce le risorse petrolifere sia tra il governo sia tra le imprese, prima che venissero nazionalizzati naturalmente. Certo, dopo ci sono state sicuramente alti e bassi, sicuramente delle incomprensioni, ma diciamo che un equilibrio con il suo governo si era riuscito a mantenere, tanto che era riuscito anche a internazionalizzare l'industria del petrolio, perché infatti intorno agli anni 80 aveva comprato circa 23 raffinerie anche in Europa e negli Stati Uniti, in particolare la CITGO, ricordatevi questo nome perché poi dopo ne riparleremo, che comprendono 8 raffinerie in Europa e 3 oleodotti, che ha permesso quindi l'accesso nel mercato nordamericano. Che cosa succede però? Che quando Chavez sale al potere mette nel PDVSA, ossia l'Agenzia Nazionale Petrolifera, insomma l'Impresa Nazionale del Petrolio, un uomo di sua fiducia, che però non ha alcuna competenza per quanto riguarda il petrolio, quindi non ha alcuna competenza tecnica. Scoppia uno sciopero e Chavez decide di licenziare in massa molti tecnici, che quindi vengono completamente tolti da questa agenzia, e di conseguenza non si produce più come prima, e quindi anche le esportazioni di petrolio diminuiscono, e quindi si cominciano a chiedere prestiti, sorgono anche problemi di tipo di corruzione, comunque anche sfumature legali abbastanza
poco chiare.
Adesso come adesso, Maduro si era trovato in questa situazione dove le imprese petrolifere non davano quello che avrebbero dovuto dare, e perciò cosa decide di fare? Decide di creare un accordo con Rosneft, che è un'agenzia petrolifera russa, e gli cede CITGO, quella che vi ho citato prima, cosa che naturalmente non fa felice gli americani. Un accordo che non avrebbe potuto fare senza il consenso del Parlamento, e quindi secondo me è anche qua il perché ha deciso di togliere i poteri al Parlamento e poi ridarglieli, perché senza il loro consenso, che comunque qui ovviamente parliamo a livello di politica, non a livello di persone, l'opposizione è naturalmente spalleggiata dagli Stati Uniti, non avrebbero mai permesso un'operazione di questo genere.
Esatto.
Ma lo stesso Maduro ha dichiarato più volte che secondo lui gli Stati Uniti starebbero tentando di spodestarlo, appunto, e di aiutare l'opposizione a mettere al posto suo un altro leader. Tra l'altro è molto interessante pensare al fatto che, a quanto pare, una società petrolifera cointestata appunto allo Stato venezuelano ha donato, pensate, $500,000 per la festa di inaugurazione della presidenza di Trump. Questo è molto interessante perché Trump stesso dichiarò, durante un famoso confronto con Hillary Clinton, che se Hillary avesse vinto le elezioni gli Stati Uniti sarebbero diventati come il Venezuela, offendendo un sacco di cittadini venezuelani e chiaramente sconvolgendo la gran parte dei cittadini americani. È interessante adesso pensare alla situazione venezuelana e quello che sta avvenendo in politica estera, appunto, con questo cavallo pazzo di Trump, perché nel senso si sta muovendo nella scacchiera della politica estera in maniera assolutamente a volte incomprensibile, a volte totalmente imprevedibile.
E tra l'altro qualche giorno fa mi era capitato sott'occhio un articolo, era di un anno fa, di un giornalista internazionale, Gwen Dyer, praticamente su... fatto una breve analisi, però abbastanza interessante, le somiglianze tra... cioè le analogie in realtà tra Arabia Saudita e Venezuela, che sono i due paesi che hanno le più ingenti riserve petrolifere al mondo e le esportazioni di petrolio appunto rappresentano oltre il 90% delle entrate nazionali. Hanno più o meno lo stesso numero di abitanti e oltre metà degli adulti in ciascun paese dipende dal governo per quanto riguarda il lavoro, almeno le proprie entrate. Su questo sono molto simili. Però uno è ricco e l'altro è povero. L'Arabia Saudita di sicuro non si preoccupa di nessun referendum, in realtà di nessun genere di elezioni. A Riyadh, che è la capitale, il tasso di omicidi è più basso di quello di Toronto. La fame è una cosa che non esiste. Insomma, tutt'altra situazione rispetto al Venezuela. Allora, perché praticamente lui descrive questo fatto: il boom petrolifero venezuelano è cominciato negli anni 30, però solo una minima parte delle entrate, come abbiamo anche detto prima, finiva nelle tasche della maggioranza delle popolazioni. L'Arabia Saudita invece ha cominciato a guadagnare grazie al petrolio negli anni 60 e la famiglia regnante, insomma, nell'Arabia Saudita, al Saud, è diventata ricchissima, ma ha fatto in modo che questa ricchezza fosse anche usata per alzare il tenore di vita non solo di loro stessi, ma di tutta la popolazione. Negli anni 90 si era arrivati che ogni cittadino aveva una casa, cibo e tutto. E meno di metà della popolazione venezuelana invece gode, all'epoca ma ancora adesso, gode di simili benefici. E così appunto nel 98 Chavez fu eletto presidente e ha avviato la ben nota rivoluzione bolivariana. In realtà questo socialismo, insomma, predicato da Chavez è quello che l'Arabia Saudita, il regime saudita, stava già facendo da vari decenni, senza chiamarlo socialista. Chavez ha creato tanti falsi posti di lavoro nel governo e nell'industria petrolifera per trasferire il denaro nelle mani dei poveri e ha offerto sussidi diretti a quanti non erano in condizione di lavorare, fornendo istruzione e assistenza sanitaria gratuita. Nel giro di 10 anni questa rivoluzione ha portato gli ex poveri del Venezuela agli stessi standard di vita e servizi sociali essenziali di quegli ex poveri già godevano. Però l'enorme corruzione proprio statale dentro l'organo Stato Venezuela ha frenato tantissimo la produzione petrolifera, che possiede più petrolio dell'Arabia Saudita, ma ne estrae soltanto un quarto. E poi c'è stato il crollo del prezzo del petrolio, che l'abbiamo detto, da $110 al barile del giugno 2014 appena $26 nel gennaio di un anno fa, 2016.
E questa è una situazione con cui anche l'Arabia Saudita poi dovrà fare i conti.
Certo, infatti. Però appunto il Venezuela è sull'orlo della rivoluzione, lo diceva un anno fa, ormai è quasi in piena rivoluzione, e l'Arabia Saudita no. D'altro, ogni anno l'Arabia Saudita ha messo da parte una quota delle sue entrate petrolifere, e quando il prezzo è crollato aveva ben 750 miliardi di dollari di riserve monetarie, che non sono proprio, insomma, una cifra bassa. E in questi ultimi due anni ha consumato 150 miliardi di dollari di queste riserve, ma le preoccupazioni non sono molte, perché probabilmente riuscirà a mantenere gli standard di vita del suo popolo alti fino a quando il prezzo non tornerà a livelli alti. La conclusione è: che cosa si può imparare da questa differenza? Non una grande lezione, ma un consiglio per i paesi più poveri che diventano improvvisamente ricchi grazie al petrolio. Se potete, non scegliete una democrazia, perché la corruzione sarà terribile e il potere guarderà solo al breve termine. Sembra quasi dire: meglio avere una famiglia reale intenzionata a restare al governo per molto tempo.
In realtà, però,
paradossi.
Ad esempio, cioè il problema grande del Venezuela, alla fine, che il problema fondamentale della politica di Chavez, qual è stato? È stato quello di non avere realmente un obiettivo a cui arrivare. Cioè, è tutte politiche economiche fatte fondamentalmente a scopo, chiamarlo populista forse è un po' banale, però diciamo è il dare il contentino un tanto al TOC per far sì che la popolazione stesse meglio e avesse, come dire, ogni tanto qualcosa su cui poter lucrare. Ma in realtà non c'era un piano economico generale per cui, come dire, il Venezuela portarlo da un certo punto a un altro. Semplicemente è un continuo tirare a campare nel contesto degli anni della presidenza Chavez, e questo era stato possibile finché ovviamente il petrolio era a livelli alti. Ora che il petrolio scende, ovviamente tutto questo sistema, diciamo, questo sistema statale fondato fondamentalmente su mance largite una tantum, è andato crollando.
Certo, il discorso che fa Maduro di fanno solo una propaganda cattiva nei miei confronti, sono solo ostacolato. Per carità, c'è una parte vera, nel senso che i lobbisti del petrolio hanno abbattuto questa risorsa per il Venezuela. Non si può dire che siano uno stato lì, che sia uno stato da solo senza ingerenza o rapporti anche con stati occidentali, che di certo non l'hanno favorito. Il problema è che sembra che prima Chavez, adesso Maduro, non riescano a uscire dai danni creati da loro, e chiaramente collaterali anche.
Sì, ma è il tradizionale vittimismo. Ma sì, è il tradizionale vittimismo, appunto, di chi è stato beccato con le mani della marmellata, ha fatto solo disastri, non è riuscito a gestire un intero stato, e viene a dirti: eh sì, è sicuramente colpa delle opposizioni che non fanno altro che infangarmi e cercano di spodestarmi. Cioè, chiaramente, se hai passato 5 anni della tua presidenza e hai trasformato uno stato praticamente in un fallimento totale, qualche domanda se lo dovrebbe pure anche fare.
Per leggermi il discorso dell'Arabia Saudita, tra l'altro potremmo dire: l'Arabia Saudita è anche a livello, come dire, territoriale un deserto, e comunque riesce a mantenere quei livelli. Il Venezuela invece avrebbe anche tutte le carte regola per poter creare un'economia anche nei settori primari e secondari, invece questo non l'ha fatto.
Più un equilibrio, invece ciò per ora non è stato.
Sì, poi fra l'altro comunque con i rapporti con i paesi circostanti, adesso come adesso, si sta anche decisamente isolando. Notizia di oggi che è uscita dall'Organizzazione degli Stati Americani, così come anche nel Mercosur, quindi il discorso continuerebbe per almeno altri 40 minuti, ma purtroppo noi il nostro tempo l'abbiamo terminato per oggi, e quindi noi vi salutiamo. Io sono Barbara Venneri, qui con me Susanna Causarano, Enrico Edoardo Bozzi,
buona
Francesco Albizzati e Federico Arduini. Noi ci ritroviamo come al solito giovedì prossimo dalle 3 alle 4 su Radio Statale, e seguiteci su il sito di Vulcano, sui social Facebook, Twitter e Instagram, e noi come al solito ci possiamo anche ritrovare in podcast di solito il sabato. Se non è il sabato è colpa nostra.